Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast. È il 29 aprile 2006. Poco dopo le 11 di sera, le note di incontri ravvicinati del terzo tipo attirano migliaia di giovani verso lo stage di Coachella dedicato alla musica dance. Il palco, che si chiama Sahara Tent, all'improvviso si accende. Dentro una gigantesca piramide, formata da decine di LED, si intravedono due sagome vestite di pelle e con in testa un casco da robot. Sono Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, da tutti conosciuti come Daft Punk. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
Con questi due sembra di giocare a nascondino. L'ultimo avvistamento risale al giugno 2020. Indossava un giubbino di pelle nero, una maglia con una stampa colorata e un paio di occhiali da vista, appoggiati sulla testa di capelli lunghi, leggermente radi e incolti, come la barba. Sembra sereno. Di fianco a lui siede una affascinante attrice francese, Elodie Boucher. Sono stati invitati alla proiezione del film Les Roseaux Sauvages, mi perdonerete il francese, di cui lei è protagonista. Interpretando Maite Alvarez, nel 1995 l'attrice ha vinto il premio César come miglior promessa femminile del cinema francese. Bisserà qualche anno dopo, nel 1999, vincendo il premio di migliore attrice. Un anno d'oro per Elodie Boucher, che proprio nel 1999 incontra l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito e il padre dei suoi due figli, Terrage e Roxanne. È l'uomo avvistato di fianco a lei nel giugno 2020. Dietro a quell'aspetto trasandato e trascurato, ricordate il giubbino di pelle nero, la maglia con la stampa, i capelli e la barba incolta, si nasconde uno dei produttori di musica elettronica più illuminati della storia, Thomas Bangalter. Una coppia discreta, Thomas e Elodie, che custodisce gelosamente un'intimità conquistata con sudore e costanza. Grazie al sacrificio di mamma e papà, i figli possono frequentare le scuole pubbliche e la famiglia può passeggiare per le strade della Costa Azzurra, di Parigi o di Los Angeles senza nessuna controindicazione. Altrimenti sarebbe stato un inferno, visto che Thomas Bangalter è uno dei Daft Punk.
Disco Ball.
Con questi due sembra di giocare a nascondino, dicevamo. Uno lo abbiamo trovato, è Thomas Bangalter. Sì, ma l'altro? L'ultimo avvistamento risale all'autunno 2013. Nella foto sfocata, scattata di nascosto, il riflesso mogano del giubbotto si confonde con il tipico colore notturno delle mura disegnate sui navigli, a Milano. È una foto così rara e preziosa che finisce addirittura su Vanity Fair. La didascalia parla di una spesa al Carrefour, pizza takeaway e di un cappellino anonimo. È così che l'altro Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo, si mimetizza per le strade meneghine, insieme ad una ragazza con i capelli corti. Probabilmente la sua compagna, potrebbe essere anche la madre dei suoi figli, ma in questa storia non esistono certezze. Per una volta, conclude Vanity Fair, è stato paparazzato senza casco. L'altro, unico scatto di vita reale relativamente recente, lo ritrae ad una pompa di benzina a Los Angeles. Almeno così dicono le poche didascalie a disposizione. Indossa una polo bianca aperta e leggermente stropicciata, un paio di occhiali grandi e marroni e un paio di jeans sorretti da una cintura con la fibbia grossa e di metallo. I lunghi capelli biondi trascurati, alla Kurt Cobain per intenderci, sembrano quelli di un surfista anni 90. Mentre fa benzina, non sembra molto convinto. Ma sarà lui veramente? L'altra metà dei Daft Punk è ancora più fedele alla linea. Di lui, a parte questi due scatti, non sappiamo praticamente nulla.
Disco Ball.
Il Lycée Carnot di Parigi è un prestigioso ed elegante istituto superiore con una sezione liceale e una universitaria. Tra le personalità che hanno studiato sui banchi del Carnot, ricordiamo l'ex presidente della Repubblica Francese Jacques Chirac, l'attore Jean Reno, il politico ed economista Dominique Strauss-Kahn, al centro negli ultimi anni di diversi scandali sessuali, e alcuni premi Nobel. Alla fine degli anni Ottanta rispondono all'appello anche Thomas Mangalter, alla B, e Guy-Manuel de Homem-Christo, alla H, alla D o alla C. Che cognome complicato, dopo approfondiremo anche questo aspetto. Thomas e Guy-Manuel sono divisi da un anno. Thomas è nato il 3 gennaio del 1975, Guy-Manuel l'8 febbraio del 1974. Si sono incontrati in terza media e curiosamente l'Italia è stata la loro prima musa ispiratrice. Raccontano infatti a Rolling Stones di aver scritto insieme la prima canzone durante una gita scolastica a Pompei, imitando i suoni dell'italo disco che sentivano alla radio. Anche se l'umiltà che li contraddistingue potrebbe suggerire il contrario, i due amici vivono un'infanzia agiata. Thomas sguazza in mezzo agli strumenti del padre, Daniel Vanguard, autore e produttore anche di Cuba, dei Gibson Brothers. Insieme frequentano il negozio di dischi parigino New Rosé, o New Rose, dove Thomas ne compra una al giorno, mentre Guy-Manuel cerca di andare oltre le sue origini. Il suo bisnonno, Francisco Manuel Homem Christo Filho, era uno scrittore portoghese, descritto dagli storici contemporanei come un fascista convinto, nonché amico personale di Benito Mussolini. Ad Aveiro, in Portogallo, gli Homem Christo, diventati poi Homem Christo in Francia, hanno una strada e una scuola dedicata. Ma Guy-Manuel ha visto quella realtà soltanto in fotografia.
Disco Ball.
All'inizio degli anni 90, una recensione su Melody Maker è in grado di definire il destino della carriera di una band. Melody Maker è il più antico settimanale musicale del mondo. Qui, nel 1992, la penna di Dave Jennings descrive come Daft Punky Trash, cioè stupida spazzatura punk, la musica di un gruppo che si chiama Darling. Fanno una specie di indie rock ed è composto da Thomas Mangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo e da Laurent Brankowitz, scovato con un volantino d'assunzione. I Darling prendono seriamente questa recensione, infatti ci rimangono molto male e si sciolgono. Laurent Brankowitz fonda i Phoenix. Thomas e Guy-Manuel diventano un duo di musicisti elettronici. Daft Punk sembra un nome più che onesto per non dimenticare mai la recensione di Melody Maker.
Disco Ball.
L'album d'esordio dei Daft Punk nasce a Parigi nella cameretta di Thomas Mangalter. Un sintetizzatore, una drum machine, un campionatore, un computer e la cassettina di Homework è pronta per essere proposta alla Virgin Records. Da uno stereo appoggiato sulla scrivania esce il suono del futuro. Homework esce all'inizio del 1997. Nella tracklist, che gli appassionati conoscono a memoria, così come la formazione tipo della propria squadra del cuore alla finale della Champions League, spicca la traccia numero 7. Una voce robotica, ottenuta sfruttando l'effetto di un vocoder, ripete la formula around the world 80 volte. È una canzone dalla struttura apparentemente semplice ma complessa, che il regista francese Michel Gondry mette in scena nel videoclip celebre quanto la composizione.
Disco Ball.
Ricordate che all'inizio di questa storia vi ho detto che con questi due sembra di giocare a nascondino? In realtà stavo soltanto alleggerendo una pillola molto più pesante. Il 31 dicembre 1999 i Daft Punk decidono infatti di sparire dalla faccia della terra. Avevano iniziato per scherzo negli anni 90, indossando sacchetti in testa durante le apparizioni televisive e inquietanti maschere di Halloween durante i servizi fotografici. Poi il confine tra realtà e finzione si annulla. un cortocircuito causato dal Millennium Bug ha fatto esplodere lo studio di registrazione, trasformandolo in robot. È questa la versione ufficiale con cui Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo dissolvono la loro vera identità, trasformandola in un'opera unica nella storia della cultura pop contemporanea. Una soluzione estrema, definitiva e sensazionale. Sacrificare loro stessi in nome di un disegno più grande, che va dal di là della musica stessa.
Disco ball.
Per cambiare identità, i Daft Punk si rivolgono al più grande falsario legale che esista, Tony Gardner, luminare americano del trucco e degli effetti speciali. La sua azienda, l'Alterian, in California, ha prodotto alcuni tra i più spettacolari effetti speciali del cinema. Da 127 ore di Danny Boyle con James Franco alla famiglia Adams. È a lui che i Daft Punk si affidano per la costruzione dei mitici caschi, costruiti con le migliori tecnologie in circolazione. Sono dotati di un sistema di aria condizionata e comunicazione integrati per gli spettacoli dal vivo, durante i quali, spiega il magazine musicale Spin, sono in grado di comandare virtualmente la strumentazione, che risponde agli input manuali dei guanti metallici. Inoltre, attraverso collegamenti wireless Ethernet, mentre gli elementi musicali e visivi sono preprogrammati, sia i Daft Punk che il light designer sono in grado di improvvisare sopra un piano sequenza modellabile.
Disco ball.
I robot esordiscono nel 2001 con Discovery, che non delude le altissime aspettative. Segue Human After All, che una parte di critica stronca categoricamente. Che robot abbiano già stancato? Non la pensa così Paul Tollett, il direttore del festival di Coachella, che con un'offerta mostruosa si appresta a cambiare il corso non solo di questa storia. Il manager Pedro Winter quasi sviene quando dall'altra parte della cornetta gli offrono $300,000 per portare i Daft Punk negli Stati Uniti. Winter è in netta difficoltà. Se da una parte c'è la ferma volontà di Thomas e Guy-Manuel di non voler andare in tour, una costante della loro carriera, dall'altra c'è un'offerta che non si può rifiutare. Si arriva ad un compromesso. I robot accetteranno soltanto ad una condizione, che gran parte dell'ingaggio sia saldato subito. E questo non perché siano avidi o diffidenti. I soldi servono per ingaggiare i migliori tecnici in circolazione, con i quali mettere in piedi lo spettacolo elettronico più entusiasmante di sempre. Intanto, per costruire la scenografia, vengono letteralmente saccheggiati tutti i rivenditori di LED degli Stati Uniti. Ma, a parte questi strani ordini, nessuno sa cosa sta realmente accadendo. Qualcuno di molto fidato lo scoprirà soltanto 2 settimane prima di Coachella, quando, convocato in gran segreto in un hangar in mezzo alla California, assiste alle prove generali della leggendaria piramide. È l'aprile 2006, l'anno zero per la musica da ballo.
Disco ball.
Geni del campionamento, i Daft Punk hanno creato capolavori d'arte contemporanea attraverso un minuzioso lavoro di ricerca, scomposizione e ricostruzione sia della loro musica, sia della loro immagine. Feticcio della cultura pop contemporanea, ossessione per centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo. È bastato registrare un dominio e chiamarlo alive2017.com per mandare in tilt la rete. Per gli appassionati di musica elettronica, Alive significa solo una cosa: i Daft Punk dal vivo. Alive 1997 è il nome del primo album registrato dal vivo, pubblicato però nel 2001. Contiene infatti la registrazione del concerto di Birmingham dell'8 novembre 1997. 10 anni dopo, Alive 2007 è il secondo album live, registrato invece questa volta al Palazzetto dello Sport di Parigi-Bercy. Era il 14 giugno. Quel tour arrivò anche in Italia, al Parco della Pellerina, a Torino, il 12 luglio 2007. Una serata memorabile per chi, come me, ha avuto l'immensa fortuna di esserci. Anche perché quella volta è stata l'ultima in cui i Daft Punk sono stati in tour.
Disco ball.
Con discrezione, classe e stile, i Daft Punk hanno reso la musica elettronica un concetto cool, disegnando un immaginario pop futuristico a cui gran parte dell'industria musicale ha sempre guardato con profondo interesse. La moda li ha conquistati con Adidas e Yves Saint Laurent, Il cinema li ha visti protagonisti con la fantascienza di Electroma e Tron. L'arte poi li ha raffigurati in ogni forma possibile. Nonostante tutto questo, Thomas Bangalter, Guy Manuel, Domaine Christophe sono riusciti in un'impresa talmente grande da essere disumana. Non esistere. Un modello di comportamento che oggi, nella società dell'apparenza dominata dai social network e dalle immagini, ha un valore simbolico impressionante. C'è un aneddoto che spiega meglio di ogni cosa, meglio di ogni storia, chi sono i Daft Punk. Sono negli uffici della Virgin Records di New York, quando, per andare a cena in un ristorante, gli viene inviata una lussuosissima limousine. Ma Thomas e Guy Manuel rifiutano quel passaggio, dicendo che preferiscono di gran lunga prendere la metropolitana. Siamo alla fine degli anni 90, ma i due hanno già ben chiaro in testa che sarà necessario un grande, grandissimo sacrificio per santificare la loro arte.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.